Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Luciano Virgilio legge Fiesta di Ernest Hemingway, traduzione di Ettore Capriolo.
Il pullman proseguì su un rettilineo pianeggiante che arrivava fino a Burghete. Superammo un incrocio e attraversammo un ponte su un torrente. Le case di Burghete erano tutte sui due lati della strada, non c'erano vie laterali. Passate la chiesa e la scuola, il pullman si fermò. Scendemmo e l'autista scaricò i nostri bagagli e la custodia per le canne. Si fece avanti un carabiniere in tricorno e bandoliera di cuoio giallo. «Cosa c'è lì dentro?» indicò la custodia delle canne. L'aprì e gli feci vedere. Volle controllare le nostre licenze di pesca e io le tirai fuori. Diede un'occhiata alla data, poi ci fece cenno di proseguire. «È tutto a posto?» domandai. «Sì, certo». Salimmo verso la locanda, passando davanti alle case di pietra imbiancata e alle famiglie che sedevano sulla soglia guardandoci. Arrivò dalla cucina la cicciona che gestiva la locanda e ci strinse la mano. Si tolse gli occhiali, li pulì e se li rimise. Nella locanda faceva freddo e fuori cominciava a soffiare il vento. La donna ci fece accompagnare di sopra da una ragazza che ci mostrò la camera. C'erano due letti, un lavabo, un cassettone per gli indumenti e una grande incisione su acciaio incorniciata di Nuestra Signora de Roncisvalles. Il vento soffiava contro le imposte. La camera era esposta a nord. Ci lavammo, indossammo dei maglioni e scendemmo in sala da pranzo. Aveva un pavimento di pietra, un soffitto basso e pannelli di quercia sui muri. Le serrande erano alzate e faceva talmente freddo che potevi vedere il tuo fiato. «Dio mio!» disse Bill. «Non è possibile che domani faccia così freddo. Io con questo tempo non ci penso neanche a guardare un torrente». Nell'angolo opposto della stanza, oltre le tavole di legno, c'era un pianoforte verticale e Bill vi si accostò e si mise a suonare. «Devo pur scaldarmi», disse. Io andai a cercare la donna e le domandai quanto voleva per la camera e la pensione. Infilò le mani sotto il grembiule e volse lo sguardo altrove. 12 pesetas. Ma è quello che abbiamo pagato a Pamplona». Lei non disse nulla, si limitò a togliersi gli occhiali e a pulirseli sul grembiule. «È troppo», dissi. «Non pagheremmo di più in un grande albergo. Abbiamo installato un bagno».
«Ma non avete niente di meno caro?»
«Non d'estate. È stagione alta». Eravamo i soli ospiti della locanda. «E va bene», pensai, «è solo questione di pochi giorni. Il vino è compreso?»
«Oh, certo!»
«E allora», dissi, «va bene». Tornai da Bill. Lui mi soffiò addosso il fiato per mostrarmi quanto faceva freddo e continuò a suonare. Io mi sedetti a un tavolo e guardai i dipinti sulla parete. C'era un pannello di conigli morti, uno di fagiani, pure morti, e uno di anatre morte. I pannelli erano tutti scuri e ulteriormente anneriti dal fumo. C'era anche una credenza piena di bottiglie di liquori. Le passai in rivista. Bill stava ancora suonando. «Che ne diresti di un punch caldo al rum?» disse. «Questo non basta a scaldarmi come si deve». Uscii e spiegai alla donna cos'era un punch al rum e come lo si preparava. Pochi minuti dopo una ragazza ci portò una fumante brocca di pietra. Bill si staccò dal piano e bevemmo il punch caldo, ascoltando il vento. «Non c'è abbastanza rum qua dentro». Andai alla credenza a prendere la bottiglia del rum e ne versai mezzo bicchiere nella brocca. «Azione diretta!» disse Bill. «Molto meglio della legislazione». Entrò la ragazza a preparare la tavola per la cena. «Senti come soffia quassù!» disse Bill. La ragazza ci portò una grande zuppiera di minestra calda di verdura e il vino. Dopodiché ci servirono una trota fritta e una specie di stufato e una grande ciotola piena di fragole selvatiche. Col vino non ci rimettemmo, e la ragazza era timida ma disponibile a portarcelo. La vecchia ficcò dentro la testa una volta per contare le bottiglie vuote. Dopo cena andammo di sopra a fumare e a leggere a letto per scaldarci. Una volta, durante la notte, mi svegliai e udii soffiare il vento. Faceva piacere stare a letto al caldo. Thank you. La mattina, appena sveglio, andai alla finestra e guardai fuori. Era schiarito e sulle montagne non c'erano più nuvole. Fuori, sotto la finestra, si vedevano dei carri e una vecchia diligenza col tetto di legno incrinato e spaccato dalle intemperie. Doveva essere un residuo dei tempi precedenti l'avvento del pullman. Una capra saltò su uno dei carri e da lì sul tetto della diligenza. Voltò di scatto la testa verso le altre capre rimaste sotto. E quando le feci un cenno di saluto, saltò giù di nuovo. Poiché Bill stava ancora dormendo, mi vestii, andai a mettermi le scarpe in corridoio e scesi. Da basso non c'era segno di vita, e così aprii la porta e uscii. Fuori faceva fresco di prima mattina, e il sole non aveva ancora asciugato la rugiada posatasi appena era cessato il vento. Frugai nella baracca dietro alla locanda, e trovata una specie di zappa, scesi al torrente per procurarmi i vermi da usare come esca. Il torrente era limpido e poco profondo, ma non sembrava ricco di trote. Sulla riva erbosa, dove era più umida, affondai la zappa nel terreno e ne staccai una grossa zolla. Sotto c'erano i vermi. Scivolarono via quando sollevai la zolla, ma lavorando con attenzione me ne procurai molti. A forza di scavare sui bordi del terreno umido, riempii di vermi due scatole di tabacco vuote e vi cosparsi sopra della polvere. Le capre mi guardarono scavare. Quando tornai alla locanda, la donna era in cucina e io le chiesi di farci il caffè e aggiunsi che volevamo pranzare al sacco. Bill si era svegliato e sedeva ora sul letto.
«Ti ho visto dalla finestra», disse. «Non volevo interromperti. Cosa stavi facendo? Seppellivi i tuoi soldi?»
Poltrone! Lavoravi per il bene comune? Magnifico! Devi farlo tutte le mattine.
Su, dissi, alzati.
Cosa? Alzarmi? Io non mi alzo mai. Tornò a letto e si tirò il lenzuolo sino al mento. Prova a convincermi ad alzarmi.
Mi misi a cercare gli arnesi e li infilai tutti nella sacca.
Non ti interessa?
Domandò Bill. Io adesso scendo a mangiare.
Mangiare! Perché non hai detto subito mangiare? Pensavo che volessi farmi alzare per il tuo divertimento. Mangiare, benissimo.
Adesso sì che sei ragionevole.
Tu va a scavare ancora un po' di vermi e io intanto scendo.
Oh, al diavolo.
Lavora per il bene di tutti. Bill si infilò le mutande. Dimostra ironia e pietà. Mi avviai verso l'uscita con la sacca degli arnesi, i retini e la custodia delle canne.
Ehi, torna indietro.
Feci capolino dalla porta. «Non vuoi dimostrare un po' di ironia e di pietà?»
Gli feci marameo.
«Quella non è ironia». Scendendo le scale, udii Bill che cantava «Ironia e pietà». «Quando ti senti, oh, da loro l'ironia e da loro la pietà. Oh, da loro l'ironia. Quando si sentono solo un po' di ironia, solo un po' di pietà».
Continuò a cantare finché non venne da basso.
Io stavo leggendo un giornale spagnolo vecchio di una settimana.
«Cos'è tutta questa ironia e pietà?»
«Come? Non sai niente di ironia e pietà?
No. Chi l'ha tirata fuori?
Tutti. A New York ne vanno matti. Come una volta per i fratellini.
Entrò la ragazza con caffè e toast imburrati. Più esattamente, con pane tostato e imburrato.
Chiedile se ha marmellata, disse Bill. Sii ironico con lei.
Avete marmellata?
Questo non è ironico. Oh, come vorrei parlare lo spagnolo.
Il caffè era buono e ce lo servirono in grandi scodelle. La ragazza portò una marmellata di lamponi in un piatto di vetro.
Grazie. Ehi, non è così che si fa, disse Bill. Dille qualcosa di ironico, qualche battuta spiritosa su Primo de Rivera.
Potrei chiederle che marmellata pensano sia successa nel Reef.
Mediocre, disse Bill, molto mediocre. Non ci sai fare. È chiaro, non capisci l'ironia, non hai pietà. Di qualcosa di pietoso.
Robert Cohn.
Non è tanto male. Stai migliorando.
Ma perché Robert Cohn è pietoso?
Sii ironico.
Inghiottì una lunga sorsata di caffè.
Oh, al diavolo, dissi. È troppo presto.
Ecco come sei. E per di più pretendi di fare lo scrittore. Non sei che
un giornalista espatriato. Dovresti essere ironico sin da quando scendi dal letto. Dovresti svegliarti con la bocca piena di pietà.
Su, dissi.
Da chi le imparate queste scempiaggini?
Da tutti.
Non leggi tu?
Non vedi mai nessuno?
Lo sai cosa sei? Sei un espatriato. Perché non vivi a New York?
Così le sapresti queste cose. Cosa vuoi da me che venga qui a raccontarti tutto ogni anno?
Prendi ancora un po' di caffè, dissi.
Bene. Il caffè ti fa bene, perché contiene caffeina.
Caffeina? Eccoci qui.
La caffeina mette l'uomo a cavallo e la donna nella tomba. Sai qual è il tuo guaio? Tu sei un espatriato.
Uno dei peggiori. Non te l'hanno mai detto?
Nessuno che abbia lasciato il proprio paese è mai riuscito a scrivere niente che valesse la pena di stampare. Neanche sui giornali.
Beve il caffè.
Tu sei un espatriato. Hai perso il contatto con la tua terra. Stai diventando uno snob. I falsi valori europei ti hanno rovinato. Ti stai ammazzando col bere. Ti fai ossessionare dal sesso. Passi il tuo tempo parlando invece di lavorare. Sei un espatriato, capisci?
Ciondoli per il caffè.
Mi sembra una bella vita, dissi.
E quando lavoro?
Ma non lavori mai.
C'è chi sostiene che ti mantengono le donne.
e c'è chi sostiene che sei impotente.
No, dissi, ho solo avuto un incidente.
Non devi neanche menzionarlo, disse Bill. È una di quelle cose di cui non bisogna parlare. Dovresti elaborarla sino a farne un mistero, come la bicicletta di Henry.
Stava procedendo a meraviglia, ma si interruppe. Temetti che pensasse d'avermi offeso con quella battuta sull'impotenza, volli rimetterlo in moto.
Non era una bicicletta, dissi. Stava andando a cavallo.
A me hanno detto che era un triciclo.
Beh, dissi, un aereo è una specie di triciclo. La cloche funziona nello stesso modo.
Però non bisogna pedalare.
No, dissi, forse non bisogna pedalare. Cambiamo discorso, disse Bill.
D'accordo, mi stavo solo battendo per il triciclo.
Penso che sia anche un bravo scrittore, disse Bill.
E tu sei un gran bravo tipo. Te l'ho mai detto nessuno che sei un bravo tipo?
Io non sono un bravo tipo.
Senti, tu sei un gran bravo tipo e io sono più affezionato a te che a chiunque altro sulla terra.
A New York non potrei dirtelo.
Significherebbe che sono checca.
È per questo che è scoppiata la guerra civile. Abraham Lincoln era checca. Era innamorato del generale Graham.
E anche Jefferson Davis.
Lincoln liberò gli schiavi per scommessa.
Il caso Dred Scott fu montato dalla Lega Antialcolica.
Col sesso si spiega tutto.
La Colonel's Lady e Judy O'Grady sono lesbiche mascherate.
Si interruppe. Vuoi sentirne ancora?
Spara, dissi.
Non ne so più.
Te ne racconterò altri a pranzo.
Vecchio Bill, dissi.
Barbone!
Mettemmo il cestino del pranzo e due bottiglie di vino nello zaino che Bill si caricò sulle spalle. Io portavo a tracolla la custodia delle canne e i retini. Ci avviamo su per la strada, poi attraversammo un prato e trovammo un sentiero che tagliava per i campi e procedemmo verso il bosco sul pendio della prima collina. Attraversammo i campi sul sentiero sabbioso. I campi erano ondulati e erbosi e l'erba era corta perché ci brucavano le pecore. Le vacche erano più in alto, sulle colline. Udivamo dai boschi i loro campanacci.
Thank you.
Il sentiero valicò un torrente su un tronco messo lì per i pedoni. Il tronco affiorava la superficie e un ramo piegato di traverso fungeva da corrimano. Nella pozza accanto al torrente la sabbia brulicava di girini. Ci arrampicammo su un ripido argine e proseguimmo per i campi ondulati. Guardando indietro vedevamo Burghete, case bianche e tetti rossi e la strada bianca, con un camion che la percorreva e la polvere che si sollevava. Oltre i campi valicammo un altro torrente più impetuoso. Una strada sabbiosa scendeva sino al guado e proseguiva oltre nei boschi. Poco sotto il guado il nostro sentiero superò il torrente su un altro tronco e confluì nella strada e così entrammo nei boschi. Era un bosco di faggi e gli alberi erano molto antichi. Le radici emergevano dal terreno e i rami erano contorti. Camminammo tra gli antichi faggi e i raggi del sole penetravano tra le foglie creando chiazze di luce sull'erba. Gli alberi erano grossi e il fogliame fitto, ma il bosco non era cupo. Non c'era sottobosco. Solo l'erba morbida, verde e fresca, e i grandi alberi grigi distanziati come in un parco. «Questo sì è paesaggio», disse Bill. La strada salì una collina, immettendoci in boschi sempre più fitti, e continuò poi ad arrampicarsi. Ogni tanto scendeva, ma subito riprendeva a montare ripida. Udivamo in continuazione le vacche dai boschi. Poi finalmente si arrivò in cima. Eravamo sulla sommità dell'altura, che era il punto più elevato della catena di colline boscose visibili da Burghete. Sul lato esposto al sole del crinale crescevano fragole selvatiche in una piccola radura tra gli alberi. Poi la strada usciva dalla foresta e proseguiva lungo il crinale. Le colline più avanti non erano boscose e c'erano grandi campi di gialle ginestre. In lontananza vedemmo i ripidi picchi neri di alberi e irti di pietre grigie che segnavano il corso del fiume Irati. Dobbiamo seguire questa strada lungo il crinale, superare quelle colline, arrivare passando per i boschi alle colline più lontane e scendere nella valle dell'Irati, dissi indicando a Billy il percorso. È un po' di camminata. È troppo lontano per andare a pescare e tornare indietro comodamente lo stesso giorno. Comodamente? Che bella parola! Dovremmo correre come lepri solo per andare e venire, figuriamoci poi per pescare. Fu una lunga passeggiata e il paesaggio era molto bello, ma eravamo esausti quando scendemmo la ripida strada che dalle colline boscose portava alla valle del Rio della Fabbrica. Dall'ombra dei boschi la strada sbucò nel sole cocente. Davanti c'era una valle fluviale e di là dal fiume un'erta collina. Sulla collina un campo di grano saraceno. Vedemmo sul pendio una casa bianca riparata dagli alberi. Faceva molto caldo e ci fermammo sotto gli alberi, nei pressi di una chiusa che attraversava il fiume. Bill appoggiò lo zaino a un albero e insieme montammo le canne, inserimmo i mulinelli, legammo i setali e ci preparammo a pescare. «Sei sicuro che lì dentro ci siano trote?» domandò Bill. «Ce n'è a mucchi. Voglio pescare con la mosca. Hai dei McGinty? Ce n'è un po' lì dentro. Tu conti di pescare con l'esca?» «Già, e lo farò da quella chiusa. Beh, allora mi prendo l'astuccio con le mosche.» Fissò una mosca. «Dov'è meglio che vada? A monte o a valle?» «Meglio a valle, ma è pieno di pesci anche in alto.» Bill scese lungo l'argine. «Prendi un barattolo di vermi.» «No, non lo voglio. Non dovessero abboccare alla mosca, proverò a pescare a traino.» Bill era più in giù e stava osservando il torrente. «Ehi!» gridò per coprire il rumore della chiusa. «Che ne diresti di mettere il vino in quella sorgente sulla strada?» «D'accordo!» urlai io. Bill mi salutò con la mano e cominciò a scendere lungo il torrente. Io presi le due bottiglie di vino dallo zaino e le portai su per la strada sino a un tubo di ferro da cui sgorgava l'acqua di una sorgente. La sorgente era coperta da un asse che dovetti sollevare, dopodiché, premendo bene i tappi nelle bottiglie, le calai nell'acqua. Era talmente fredda da intirizzirmi mano e polso. Rimisi al suo posto la lastra di legno, sperando che nessuno scoprisse il vino.
Luciano Virgilio ha letto Fiesta di Ernest Hemingway. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carovolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. ilterzoanello@rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.